Buongiorno e benvenuti al mio podcast. Io sono Leonardo Durante, Global Teacher Prize 2021, Top 50. Andiamo alla curiosità di oggi.
Salve a tutti. Oggi ho un ospite veramente interessante e vi voglio far conoscere la dottoressa Giada Genchi. Io sono veramente felicissimo di averti qua oggi, Giada. La dottoressa Giada Genchi è una dottoressa di ricerca in biorobotica. Dovrei più o meno sintetizzare un curriculum che, ragazzi, credetemi, è vastissimo. Dottoressa magistrale in biotecnologie industriali e ambientali, ricercatrice in bioingegneria industriale presso l'Università degli Studi di Bari, vice di research presso l'Istituto Italiano di Tecnologia, corresponsabile dei progetti Prometeo 1 e 2 dell'Istituto Italiano di Tecnologia, con finanziamento dell'Agenzia Spaziale Italiana, di implementazione a bordo appunto della Stazione Spaziale Internazionale. È stata curata da Samantha Cristoforetti, che conosciamo tutti, e Walter Villadei, che abbiamo avuto fra l'altro modo di sentire in una conferenza dove ci siamo conosciuti, coordinatrice del progetto REPER dell'Università di Bari in collaborazione col Politecnico appunto di Bari, con un finanziamento dell'Unione Europea. E pensate, questo, ma adesso ce ne parlerà ovviamente Giada. Il progetto studia delle interfacce adesive microstrutturate per la riparazione della retina. Intanto, benvenuta ancora, Giada, e grazie per aver accettato il mio invito.
Grazie mille, sono molto felice di essere qui. L'invito è molto ben accetto. Grazie.
Grazie. Senti, ma parliamo un attimo dei tuoi studi. Come ti sei appassionata a questo settore della biorobotica, della bioingegneria?
L'interesse per la biorobotica è partito qualche anno fa per la possibilità di mescolare il mondo della biologia con quello appunto della robotica, per poter sviluppare delle interfacce utili a superare dei deficit motori. Diciamo, la motivazione era nata sostanzialmente da una problematica presente in famiglia, cui volevo porre rimedio con i miei studi, ovviamente, potendo contribuire allo sviluppo di una interfaccia in grado di interagire con muscolo scheletrico e un artefatto robotico, per poter sviluppare delle protesi utili da poter applicare in caso di appunto deficit motori o addirittura deficit anatomici. L'opportunità di condurre questo tipo di ricerche è arrivato attraverso la formazione in biotecnologie, con applicazione sin dall'inizio dei miei studi ai materiali per interfaccia con il mondo biologico, e dalla possibilità di svolgere un lavoro di tesi presso la Scuola Superiore Sant'Anna, dove c'è appunto un istituto, l'Istituto di Biorobotica, che è dedicato allo sviluppo di costrutti robotici innovativi. Presso la Scuola Superiore Sant'Anna ho proseguito poi la mia formazione, svolgendo quindi un dottorato di ricerca in biorobotica, dove poi progressivamente il mio interesse, la mia attività di ricerca, si è spostato sul mondo delle nanotecnologie e delle possibilità che offrono strumenti piccolissimi, ma le cui proprietà possono essere governate dall'esterno, per migliorare la salute umana. Quindi in questo senso ho avuto la possibilità di continuare i miei interessi, la mia formazione su ambiti di ricerca multidisciplinare e mettere insieme mondi completamente diversi, fino ad approdare effettivamente allo spazio, che poi in fondo anche questa è stata una poi il leitmotiv della mia formazione, innanzitutto universitaria e poi diciamo di formazione anche post universitaria. In effetti si è arrivati poi progressivamente allo studio di come i nanomateriali possano contribuire alla salute umana anche nello spazio, con diversi progetti svolti in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana e l'Agenzia Spaziale Europea, di cui Prometeo 1 e 2 sono rispettivamente, diciamo, il terzo e il quarto rappresentante di questi progetti svolti. A cavallo fra la Terra e lo spazio.
Tanto complimenti Giada perché appunto io ho fatto solo una breve sintesi del tuo curriculum, è veramente vastissimo e si vede che sei proprio animata da passione. Oggi noi con questo podcast rimarchiamo ancora una volta che per appunto emergere nel settore tecnologico, scientifico, non ci devono essere stereotipi e tu oggi sei una validissima rappresentante, quindi ancora complimenti Giada. Ma ci vuoi parlare appunto di questi due progetti Prometeo 1 e 2 e quali sono stati i risultati e quali sono le sfide che hai affrontato?
Lo svolgimento dei progetti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale è particolarmente complesso, comporta delle importanti sfide, soprattutto perché l'accesso è molto limitato a questa piattaforma straordinaria di studio delle risposte del corpo umano anche diciamo, all'ambiente spaziale. Ha richiesto, diciamo, uno sforzo importante. Questi progetti che sono originati all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia hanno richiesto un importante lavoro di team, come accennavo anche prima, poi in ambito multidisciplinare, per mettere insieme, diciamo, il mondo della biologia con quello delle nanotecnologie in un contesto particolarmente difficile, quale quello spaziale. Il mondo, diciamo, al di là della Terra, lontani dalla Terra, relativamente lontani dalla Terra, ci sono una serie di condizioni ambientali che rendono molto difficile la permanenza umana nello spazio e in alcuni casi accelerano dei processi, di invecchiamento che sulla Terra avvengono in un arco di tempo molto più lungo. Quindi lo studio della biologia nello spazio ci fornisce una serie di risposte molto importanti in un arco di tempo più limitato su come l'organismo risponde a queste condizioni ambientali avverse, e in particolar modo parliamo di microgravità e radiazioni cosmiche, e come possiamo, diciamo, possiamo anche accedere ad alcuni strumenti per contrastare questi effetti deleteri dello spazio. Possiamo studiarli. Quindi nei progetti Prometeo 1 e 2 sono state testate delle nanoparticelle antiossidanti. Quello che sappiamo è che l'ambiente spaziale aumenta notevolmente la produzione di specie chimiche pro-ossidanti. E quindi l'obiettivo di questi due progetti è stato proprio quello di verificare l'efficacia protettiva di queste nanoparticelle, in particolar modo due tipologie di nanoparticelle. Una inorganica e l'altra organica, senza scendere troppo in dettaglio, sono nanoparticelle molto potenti che hanno la capacità di mimare anche alcune risposte del nostro organismo innate di risposta antiossidante. Quindi queste particelle sono molto, molto potenti e possono fornire un supporto di lunga durata, soprattutto in ambito spaziale, dove la distanza dalla Terra pone il principale problema di approvvigionamento, oltre che, diciamo, di tutti quegli agenti di stress che abbiamo già citato.
Esatto, fra l'altro appunto la maggior parte degli agenti antiossidanti che ne assumiamo sono, se non sbaglio, derivanti da frutta fresca, eccetera, che probabilmente nello spazio è anche un po' meno agevole avere, no?
È particolarmente difficile, sì.
Si parlava appunto di spazio, ma com'è stata la collaborazione con astronauti del calibro appunto di Samantha Cristoforetti e Walter Villadei che abbiamo sentito nel nostro incontro per l'implementazione dei due esperimenti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale?
Abbiamo avuto anche la possibilità di collaborare con Paolo Nespoli in precedenti missioni. E ovviamente la possibilità di interagire con un astronauta o una astronauta è un'esperienza importantissima e permette anche di aprirci ad una dimensione completamente diversa. Ovviamente l'astronauta ha una visione della Terra decisamente straordinaria, molto diversa dalla nostra. E ci aiuta a mettere a fuoco tantissime problematiche. Ovviamente in parte il nostro lavoro è anche a loro servizio. Gli astronauti si prestano ovviamente poi ad implementare questi esperimenti a bordo, se ne prendono cura per un rientro poi di questi esperimenti a terra. Ma ovviamente il nostro obiettivo è rivolto innanzitutto sì al benessere degli astronauti, ma vogliamo attraverso lo studio di strumenti che possono migliorare la qualità della vita degli astronauti durante il viaggio spaziale, vogliamo avere anche delle informazioni utili da portare a terra, perché non ci dimentichiamo ovviamente dell'uomo che è a terra. Diciamo questi
appunto le ricadute sull'uomo appunto a terra.
In particolar modo con questi ultimi due progetti speriamo di raccogliere delle informazioni utili per fornire degli strumenti per la protezione, la neuroprotezione a terra. Alcune malattie neurodegenerative condividono l'origine nello stress ossidativo che colpisce gli astronauti durante il loro volo spaziale. Quindi poter testare nello spazio questi nanomateriali ci permette poi di avere molto rapidamente delle informazioni utili anche per la cura, la potenziale cura di malattie a terra.
Ti riferisci in particolare per esempio al Parkinson, suppongo?
Esatto, sì. Il morbo di Parkinson è, come saprete, una malattia neurodegenerativa che colpisce principalmente la popolazione anziana. E al momento non ha una cura se non sintomatica. Non è possibile impedire il processo alla base biologico, alla base dell'insorgenza di questa malattia. Probabilmente in qualche modo possiamo intervenire attraverso strumenti nanotecnologici.
Speriamo appunto che i tuoi studi continuino in questo senso, perché è un problema che affligge veramente tantissimi qui sulla Terra, e perché noi invece aiutare sotto altri punti di vista i nostri astronauti che tanto si prodigano per noi con lo stress, la fatica, i rischi che giornalmente vivono appunto nella Stazione Spaziale Internazionale. Poco fa abbiamo parlato invece del che coordini il progetto REPAIR dell'Università di Bari. In cosa consiste? Quali sono i principali risultati, le sfide che hai affrontato?
Il progetto REPAIR è iniziato da pochissimo, quindi diciamo che dobbiamo ancora maturare dei risultati, ma l'obiettivo di questo progetto è andare a intervenire in modo tempestivo in un problema quale il distacco della retina, che ha delle importantissime conseguenze per la qualità della vita di chi lo subisce. In questo caso è una problematica che non è particolarmente legata all'età. Eventi traumatici possono determinare questo problema anche in soggetti molto giovani, e la tempestività dell'intervento, soprattutto nel caso in cui questo danno sia stato importante, distacco retinico, è fondamentale per la conservazione della vista. Quindi il progetto si propone di integrare delle tecnologie innovative, in questo caso nell'ambito della microfabbricazione, di una sorta di cerotto che favorisca la riadesione della retina, il suo corretto riposizionamento e quindi il ripristino di un'interfaccia che è particolarmente complessa. Al momento abbiamo delle tecnologie a disposizione, quale la fotolitografia a due fotoni, che ci permettono di in un certo senso riprodurre la complessità che è presente nel mondo biologico e sfruttarla per cercare di ripristinarla in caso di alcune problematiche.
Tutto è estremamente interessante, sembra anche quasi fantascientifico. Ricordiamo appunto ai nostri ascoltatori che ho fatto giusto qualche tempo fa un podcast proprio sui fotoni, sulla loro natura duale, corpuscolare, ondulatura, eccetera, quindi serve anche da refresh. Ma quali sono, se ci sono, le principali fonti di ispirazione per per il tuo lavoro di ricerca. Noi appunto stiamo facendo questo podcast anche per fare in modo che voi donne diventiate testimonial della ricerca italiana affinché sia appunto promulgata dalle nostre studentesse che ci stanno ascoltando. Tu hai delle fonti di ispirazione?
Le fonti di ispirazione sono molteplici, attingono a più campi. Senz'altro, ci sono esempi di scienziate molto importanti che hanno contribuito con il loro lavoro, ma mi preme sottolineare come spesso, diciamo, modelli esterni, ci siano tantissime possibilità all'interno di noi a cui attingere per poter contribuire a questo lavoro. Diciamo, possiamo attingere alla nostra diversità e alla nostra esperienza per portare qualcosa di buono in quest'ambito. Senz'altro i modelli sono importantissimi, ma in un mondo che diventa sempre più complesso, è estremamente importante che ciascuno di noi sappia guardare anche all'interno di se stesso e attingere alle proprie risorse per poter portare qualcosa di buono alla collettività semplicemente seguendo le proprie passioni. Ed è quello che è possibile fare attraverso la scienza, perché è una fonte inestinguibile di curiosità, di sorprese e di banchi di prova in cui ciascuno può trovare la propria realizzazione e la propria dimensione professionale, umana, sociale. Ci sono tante, tante di queste possibilità. È difficile restringere il campo ad un unico modello. Quello che mi sento di dire è che senz'altro l'apporto femminile nella scienza è importantissimo. Le donne sono in grado di contribuire alla scienza con una cura, una dedizione, un dettaglio analitico che sono estremamente preziosi. E quindi esorto proprio le tue studentesse, anche i tuoi studenti, a non esitare a confrontarsi con questo mondo che è sempre più variegato, permette di avere un dialogo con tantissimi altri mondi, sempre più complessi e difficili, però sono mondi affascinanti. La scienza non ha, oppure diciamo come diceva anche Feynman, la frontiera dell'ignoranza è in costante espansione, ma la cosa va intesa dal punto di vista positivo. Attraverso la scienza si inizia un percorso di conoscenza, di crescita che non finisce mai, può proseguire per tutta la vita e può essere utile anche per gli altri.
Io concordo perfettamente con te, perché queste parole come emozioni, stimoli della scienza, eccetera, mi emozionano sempre di più perché è quello che ogni giorno dico ai miei studenti: fate quello che vi appassiona e sicuramente se sarete degli adulti responsabili, coscienziosi, come tutti ci auguriamo. Quali sono i tuoi progetti futuri?
I miei progetti futuri sono senz'altro avere la possibilità di, diciamo, di interfacciarmi con sempre più esperti in settori diversi dal mio, che mi possano permettere di realizzare qualcosa di utile per l'uomo, per migliorare il benessere sociale ed economico dell'uomo attraverso la scienza, proprio perché la scienza può essere uno straordinario motore di benessere materiale, ma non solo. Bisogna tenere sempre presente il fine che è l'uomo. Si può partire da curiosità personale per approdare poi all'uomo. Il mio desiderio più forte è poter realizzare dei dispositivi da poter portare al più presto possibile a servizio di quanti più pazienti, attraverso la mescolanza della biologia, dell'ingegneria, delle scienze dei materiali e così via.
Wow. Io allora ti auguro veramente con tutto il cuore che questi desideri si possano realizzare e anche di più. E con questo io veramente ti saluto, ti ringrazio, la tua testimonianza è stata veramente importante, spero per le nostre studentesse, per i nostri studenti che ascolteranno e vedranno questo podcast. Quindi noi ci vedremo quando avremo i risultati di Repair, spero presto, e veramente ti auguro di tutto cuore, tutta la felicità e i successi nella tua carriera lavorativa e personale. Grazie ancora Giada per essere stata qui con noi.
Grazie mille a te Leonardo, grazie mille davvero perché il tuo lavoro di raccolta delle voci femminili nella scienza è preziosissimo e non tarderà a dare i suoi frutti. Un saluto alle studentesse e agli studenti in
Grazie
ascolto.
ancora. A presto, grazie ancora. Ciao Giada.